famiglia e la famiglia di Rach dagli Stati Uniti. È bello essere insieme oggi. Sono un po' triste perché sono qua allo stesso tempo, perché ovviamente le nostre famiglie sono negli Stati Uniti, è difficile essere lontano da loro, ma io sono molto contento, molto felice di essere qua in Italia con voi, con la nostra famiglia spirituale. Il fatto che possiamo lodare insieme questa domenica è incredibile, è ispirante. Io sono molto contento di avere anche Lara e Kiria, quasi tutta la famiglia Fortina, perché Erika ci ha abbandonato oggi, lei è andata negli Stati Uniti, ma io sono molto contento di essere qua, di essere rientrato qua in Italia oggi. Allora, un anno fa è finito. È un altro sta partendo, sì, posso parlare italiano ancora, ma magari è un po' più difficile, devo riprendermi un po'. È un periodo di autoriflessione e speranza per un nuovo anno, e magari per un anno meglio di quello precedente. Un anno è un periodo di gioia e prosperità, almeno per 2-3 settimane, perché fra 2-3 settimane magari tutti i nostri obiettivi saranno distrutti, saranno ma questo periodo è sempre bello, questo periodo dell'anno. Come annunciato prima, cominciamo quest'anno con un nuovo tema per la Chiesa. La tema è vivere per fede. Vivere per fede. Non so se avete già risoluzioni o obiettivi per questo nuovo anno, ma vivere per fede serve ogni persona in ogni situazione. Vivere per fede vuol dire vivere per Dio e con Dio. Vivere per fede vuol dire vivere una vita di vittoria. Vivere per fede vuol dire vivere per il regno di Dio e la vita eterna. Vivere per fede è per ogni persona, qua e in tutta la terra. La mia speranza e preghiera per la nostra Chiesa quest'anno è che noi impariamo come vivere veramente per fede. Prego che cresca l'amore per Dio, l'amore gli uni per gli altri, l'amore per il mondo. Prego che ci siano tanti battesimi quest'anno. Prego che ogni discepolo cresca nella loro vita spirituale. Prego che noi impariamo come vivere per fede quest'anno. Questa è la mia preghiera e speranza per quest'anno, per quanto riguarda la nostra Chiesa. Oggi io parlo di un uomo di grande fede. Leggiamo insieme la storia di Pietro e il suo cammino con Gesù. Il titolo del messaggio di oggi è camminare per fede. Camminare per fede. Oggi faccio qualcosa che non ho mai fatto. Faccio un messaggio di 5 punti, ma alla fine magari saranno solo 4 punti e 2 collegate, e quindi magari solo 3 punti. Vediamo, pregate per me, non so se sono pazzo o sei un genio, lo so, ma ci sono 5 punti oggi. Il primo punto è i primi passi. Primi passi. Il titolo, camminare per fede, primo punto, primi passi. E leggiamo insieme in Matteo, il Vangelo di Matteo, 4:18-20. Matteo ha scritto: mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide 2 fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciati subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri 2 fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Ci vuole tanto fede seguire Gesù, no? Ma in questo caso anche di più. quest'uomo magari un sconosciuto, magari no, non sappiamo, non dice nel Vangelo, ma è molto strano, quest'uomo viene e dice: seguitemi, diventate i miei discepoli. Che strano di dire, che strano da fare, no? E ma loro hanno seguito Gesù così. Perché? Secondo me avevano una fede così grande che Gesù, non so, magari che Gesù fosse il Messia, magari non, un profeta, non so esattamente, ma avevano una fede che diceva: ma tu devi seguire quest'uomo, perché quest'uomo è speciale, quest'uomo è diverso dagli altri. Quest'uomo tu devi seguire. E loro hanno fatto, e in particolare Pietro, ha fatto i suoi primi passi nel suo cammino per fede, il cammino con Dio, che lui ha lasciato la sua vita completamente lì al mare e ha seguito Gesù per i prossimi 3 anni e poi per il resto della vita. Che fede aveva Pietro? Ma questi sono solo i primi passi, ma i primi passi sono sempre così. I primi passi sono una scelta, una decisione di fare qualcosa per fede. Una decisione di fare qualcosa per fede. Per lui era di lasciare la sua vita e seguire Gesù in un attimo. Per noi, non so, magari è un po' diverso, ma non tanto diverso, perché tutti noi dobbiamo fare questi primi passi di fede, i primi passi di cercare Dio, i primi passi di scegliere una vita da discepolo, una vita di seguire Gesù. Questi sono i primi passi. No, non so se sapete, se avete notato, il nostro bambino Benji è cresciuto molto negli Stati Uniti, ma lui cammina adesso. Prima non camminava, ma adesso cammina. Cos'è cambiato? Allora, la prima cosa, lui ha fatto i primi passi con le mani del padre o della mamma, e così, e poi cade e riprova, ma i primi passi sono molto importanti. Lui, secondo me, aveva la capacità di camminare da 3-4 mesi, perché ho visto lui con la macchinetta e lui cammina, corre in tutta la casa, distrugge ogni cosa e lui fa incidenti con la macchinetta e va così. Ma magari lui non sapeva che poteva camminare. Non si rendeva conto che poteva camminare, che riesce a camminare. Ma un giorno ha fatto i primi passi per fede, che non cade, che sì, io posso camminare. E poi lui ha iniziato a camminare. È successo subito così: un giorno non camminava, l'altro giorno, il prossimo giorno cammina. Che strano un bimbo così, ma è quasi lo stesso per Pietro qua in questa scrittura. Non so com'era la sua vita prima, ma io immagino che non fosse molto spirituale. Lui era un pescatore e i pescatori erano quelli al più bassi per quanto riguarda la società spirituale, religiosa dell'epoca, no? Ma quindi lui in un giorno ha deciso di seguire Gesù e camminare per fede. Non so dove siamo oggi come oggi per quanto riguarda il nostro cammino con Dio. Magari siamo solo ai primi passi, i primi passi di cercare Dio, di leggere la sua parola per noi stessi, di studiare la Bibbia con qualcuno, di prendere la decisione di seguire Gesù, di cambiare la nostra vita. magari siamo lì, va bene, ma ci vuole tanto fede fare i primi passi, ma vale la pena. Vale la pena, perché una vita con Dio è sempre meglio di una vita senza di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita, e vi incoraggio di studiare la Bibbia e vedere la verità della Bibbia, che noi dobbiamo seguire Gesù, perché in seguendo Gesù noi troviamo il senso della vita, il ragione per cui siamo qua sulla terra. Questi sono i primi passi di fede. Andiamo avanti, perché ci sono 5 punti. Le prime cadute. Andiamo avanti nel Vangelo di Matteo, in capitolo 14. Matteo 14, versetti 22-33. Dice: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca, sempre una barca, e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era spattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a raffondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono salite sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Wow, che storia, che coraggioso è Pietro di dire: c'è un fantasma, questa Gesù sul mare, è molto strano, no? E poi Pietro dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Che coraggio, che fede ci vuole per dire una cosa così, no? Per me sembra impossibile camminare sull'acqua. Ok, magari la Messia, magari Cristo, magari Gesù, il Signore, ok, lui cammina, ma io no, mai. Ma lui dice: comandami a venire da te sull'acqua. Ha visto Gesù camminando sull'acqua, stava camminando sull'acqua, e lui dice: anch'io posso camminare sull'acqua, perché Gesù è un uomo come io sono un uomo, e se lui cammina sull'acqua, anch'io posso camminare sull'acqua. Lui dice questa cosa buffa, questa cosa pazza, e la risposta di Gesù: vieni. Magari non era la risposta che cercava, ma era la risposta di Gesù: vieni. E cosa ha fatto? Ha fatto i primi passi, ma questa volta non i primi passi sulla terra per seguire Gesù, questa volta i primi passi sull'acqua. E poi cosa è successo? È caduto, inizia a affondare. Perché? Perché è acqua, ma perché lui ha paura. a dubbio, vede le onde, vede, o almeno sento il vento, e ha paura. Ma io capisco, perché anch'io sono lo stesso. Se fosse io lì, anch'io avrebbe avuto paura. Immagino che tutti noi siamo lo stesso, no? Non è, è comprendabile, è comprendibile il fatto che lui ha paura. Ma lui ha paura e affonda. Cosa, stessa cosa è successa al nostro Benji Bear. Lui ha camminato fra io e Rachel per un paio di settimane. Lui cammina 6-7 passi, ma è caduto un paio di volte, 3-4-5 volte, è caduto tanto, ma è caduto particolarmente fortemente un paio di volte, e poi aveva paura di camminare e ha smesso di camminare per 2-3 settimane, perché aveva paura. Se io cammino, io cado, e quindi non voglio camminare. Ma noi possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda la nostra vita spirituale. Gesù, ho fatto i primi passi, ma poi sono caduto e non voglio camminare di più, perché se io cammino, io cado, e non voglio cadere. Ma per andare avanti, per fare progressi nella nostra vita spirituale, per camminare per fede, camminare con Gesù al fianco, dobbiamo fare i passi anche se cadiamo. Quando cadiamo, accettiamo la grazia di Gesù. Vediamo qua in questa scrittura cosa ha detto Gesù. Sì, era un po' forte, no? Lui dice versetto 30, ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Sembra un po' forte la risposta di Gesù: perché hai dubitato? Ma per noi, quando cadiamo dalla nostra vita spirituale, è facile dire: ma salvami, salvami Gesù! Ma la risposta è: lui lo ha salvato, no? Ha salvato Pietro, ma allo stesso tempo ha sfidato Pietro, ha detto: ma uomo di poca fede, perché hai dubitato? Stavi camminando sull'acqua, eri con me. E poi hai dubitato, perché hai dubitato? E dobbiamo domandarci anche noi: perché siamo caduti? Perché abbiamo dubitato? Perché abbiamo questa così poca fede? E poi riprendiamo e andiamo avanti, facciamo altri passi, riproviamo la stessa cosa. Non è che smettiamo, non cammino, non provo a fare discepoli, non provo a aiutare a amare gli altri, perché io non sono degno, io non sono così bravo, magari fra 2 anni, magari 5 anni di discepolo, da discepolo, io potrò fare altre cose, ma adesso no, io non riesco a andare all'incontro infrasettimanale, non riesco a vedermi con un altro per parlare della vita spirituale, non riesco a confessare i miei peccati, non riesco a leggere la Bibbia o pregare Dio. Perché? Perché abbiamo paura. Abbiamo paura di fallire. Abbiamo paura e abbiamo dubbi. Magari non dubbi di Dio, ma dubbi di noi stessi. Ma dubbi di noi stessi sono dubbi di Dio. In questa scrittura non era Pietro che camminava sull'acqua se stesso, ma Gesù gli ha dato il potere di camminare in questo momento. E anche noi, quando cadiamo, dobbiamo riprenderci camminare lo stesso, ricominciare a camminare anche quando sbagliamo. Terzo punto, cioè, no, magari saltiamo terzo punto, i primi progressi, Matteo 16 è scritto sullo schermo, ma noi andiamo avanti al quarto punto, perché è più importante, è collegato con questo punto. Allora, leggiamo insieme Matteo 26, i grandi fallimenti, Matteo 26, 69 fino a 75, 69 fino a 75. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un altro lo vide e disse a coloro che erano là: anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli negò di nuovo, giurando: non conosco quell'uomo. Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché anche tu, anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. Questo non è solo un canto sull'acqua, questo è un fallimento. Lui ha tradito Gesù, magari non come l'altro discepolo, ma il suo modo. Ha tradito Gesù, ha rinnegato Gesù in questo momento. Che fallimento, no? Ha detto che non farò mai la cosa che stai dicendo, direttamente a Gesù. Poco prima, no? E poi ha tradito Gesù. In quel momento, quale tipo di uomo troviamo qui, in questa scrittura? Un uomo che ha paura, dubbi, un uomo di poca fede, quasi lo stesso uomo che abbiamo visto nell'altra scrittura, che lui vuole fare le cose grandi, ma allo stesso momento ha paura degli altri, ha le stesse paure che noi abbiamo. È fallito. Noi abbiamo fallito nella nostra vita spirituale. Abbiamo mai fatto qualcosa che... Abbiamo mai sbagliato, fatto qualcosa male, un peccato, non so. Io sì. Sicuramente sì, quasi ogni giorno faccio qualcosa che ma non devo farlo. Ma questa cosa è un po' più grande, è un grande fallimento. E magari anche noi abbiamo dei ricordi di grandi fallimenti, volte episodi in cui abbiamo fatto qualcosa veramente brutta. Cosa facciamo in questi momenti? Pietro ha pianto amaramente e aveva l'opportunità di smettere a camminare. Basta camminare, basta vivere per fede. Perché io non sono degno di essere un discepolo di Gesù. Basta questa vita spirituale, questa essere un discepolo di Gesù, basta. E ho finito. Lascio questa vita. lui non l'ha fatto, ma invece è tornato a Gesù dopo lui è risuscitato, è tornato a Gesù. Gesù gli dà il perdono e lui si riprende e è pronto per camminare ancora. Noi, nei nostri fallimenti, cosa facciamo? Siamo tentati a smettere, a lasciare questa vita, lasciare la Chiesa, lasciare gli altri discepoli, basta questo cristianesimo, questa Bibbia, questo Signore. Tutti noi siamo tentati, ma cosa facciamo? Cosa facciamo? Ho detto prima, quale tipo di uomo vediamo qua? Perché spesso pensiamo che un uomo è così e non cambia. Ha più o meno lo stesso carattere per tutta la sua vita. Ma qui in Atti 4 vediamo lo stesso uomo. E voglio leggere questo passo e voglio che tutti noi abbiamo in mente l'uomo qua in Matteo 26 e poi vediamo lo stesso uomo poco dopo in Atti 4. I grandi successi, e questo punto, i grandi successi. Atti 4, dal primo versetto fino a 14. Dice qua, in Atti, mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì in circa 5.000. Il giorno seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si riunirono a Gerusalemme, con Anna, il sommo sacerdote, Caifa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro, Pietro e Giovanni domandarono: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra, e lì è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è diventata la pietra angolare, e nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù e, vedendo l'uomo che era stato guarito, lì presente con loro, non potevano dire niente in contrario. Quale tipo di uomo vediamo qua in questa scrittura? Questo Pietro, pieno di coraggio, che dice ai sacerdoti: ma non c'è un altro nome in cui noi possiamo essere salvati. Ma è la stessa persona? Sì, è la stessa persona. Cos'è cambiato? Il fatto che lui è stato con Gesù. Per 3 anni è stato con Gesù. E poi ha visto Gesù risorto. E questo fatto ha cambiato tutto. Il fatto che Gesù è stato risuscitato, che non c'è bisogno di avere paura di niente, perché anche la morte è superata. Gesù ha superato la morte, Dio ha superato la morte, quindi non c'è niente di cui, per cui abbiamo più paura, dobbiamo avere paura. Questo fatto è cambiato Pietro, è l'uomo che vediamo qua in questa scrittura, è lo stesso uomo, ma non è lo stesso uomo, perché lui ha coraggio, ha fede. Per quanto riguarda il nostro cammino spirituale, anche noi possiamo essere cambiati come Pietro. Non importa l'uomo o la donna che siamo oggi, se camminiamo con Gesù saremo cambiati, perché Gesù cambia un uomo, Gesù cambia una donna e dà coraggio, dà fede. Se facciamo i primi passi, che cerchiamo Dio e seguiamo Gesù, e poi quando cadiamo non smettiamo mai a camminare, a rialzarci e camminare. Quando ci sono grandi fallimenti, preghiamo Dio, preghiamo Gesù il perdono, e poi riprendiamo e andiamo avanti, camminiamo per fede, viviamo per fede. Se abbiamo questa fede dentro di noi, non c'è niente che non possiamo fare. Andiamo avanti. Un anno fa sono stato qui e stavo parlando, stavo facendo il messaggio e ho detto: e quest'anno voglio vedere 12 battesimi nella chiesa. E sì, è stato bello dirlo. E poi alla fine dell'anno ho contato i battesimi e ci sono stati 5 battesimi.
Amen.
Secondo me, primi passi. Primi passi. Magari siamo caduti in un modo o un altro, ma non importa. Nello stesso modo che Alex riprende i suoi obiettivi dall'anno precedente e fa gli stessi obiettivi per quest'anno, anche noi possiamo prendere questo obiettivo dell'anno scorso e okay, quest'anno vogliamo vedere 12 battesimi e almeno un battesimo in ogni gruppo. Andiamo avanti, non ci concentriamo sui nostri fallimenti, ma invece vediamo e guardiamo direttamente a Gesù sull'acqua e camminiamo verso Lui. E quando camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio. E Dio è fedele, Dio è buono. Camminiamo per fede, viviamo per fede quest'anno. E noi saremo cambiati per sempre. Amen.
Amen.